Parenti, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera.
Buonasera a lei. Buonasera.
366-6260-155, le vostre domande all'avvocata sulla situazione che stiamo vivendo, i decreti, quello che si può fare, quello che non si può fare, naturalmente sono già giunte numerose. Avvocata, però partiamo dalla prima, diciamo la mega domanda, no, che ci poniamo tutti, che è, diremo, il diritto alla passeggiata, ok? Perché nel decreto oramai abbiamo conosciamo abbastanza bene un po' tutti, si dice che, e del resto compare anche sull'autocertificazione, ci viene richiesta, si dice che si può uscire solamente per motivi di necessità o lavoro, e una riga sotto però si dice che è giustificata ogni uscita per attività sportiva o motoria all'aperto. Allora, la passeggiata la possiamo fare o no?
Il problema è, come al solito, un problema interpretativo, perché noi dobbiamo partire da un presupposto diverso, cioè la regola. Qual è la regola? Allora, la regola è: non dobbiamo uscire, dobbiamo stare a casa. Quindi dobbiamo partire da questa regola. Dopodiché sono previste delle ipotesi, ovviamente, nelle quali io posso uscire, e sappiamo tutti, per motivi di lavoro, per motivi di salute, per fare la spesa. E poi è nata questa diatriba sulla famosa passeggiata, con tanto di anche battute, fortunatamente gli italiani continuano a fare, sul il prestito del cane del vicino, di questi cani che non ne possono più di queste passeggiate, e di tutti che siamo improvvisati degli sportivi. Il problema purtroppo è nato da qui, cioè dalla non presa di coscienza di quello che è la regola iniziale, cioè non dobbiamo uscire, ma non per cattiveria di qualcuno, ma perché questo c'è il rischio di contagio. Quindi tutto quello che è detto dopo dovrebbe essere applicato con razionalità e con intelligenza, non vissuta come un divieto alla passeggiata.
No, ma io, diciamo, sono perfettamente razionale, ma posso portare mia figlia a prendere 20 minuti d'aria nell'isolato di casa mia? Intorno alla casa mia?
Questo, da un punto di vista strettamente alla lettera di quello che è il decreto, dovrei rispondere sì, ma laddove io ho la consapevolezza che non riesco a garantire il resto del decreto, ovvero sia la distanza di un metro, ovvero sia che non ci siano assembramenti, ovvero sia che ci siano situazioni che purtroppo sono in palese contrasto con quelle sono le misure di attenzione, quindi le misure di prevenzione, la risposta diventa no.
Ma mi permetta, il problema è che deve verificarlo eventualmente un agente, qualcuno, e mi ferma e vede che io non sono a un metro di distanza, sono assembrato, e allora mi può punire, altrimenti il diritto all'ora d'aria.
Sì, Guerino, non mi risulta che al momento esistano provvedimenti di sanzionatori che sono, diciamo, verbali, che sono state elevate a persone che sono state trovate a passeggiare con il cane. Se lei me ne porta uno, discutiamo.
Capito, ma il cane è una cosa, il figlio sarà forse anche più importante del cane.
Ho fatto l'esempio del cane, perché oppure a passeggio la mamma che passeggia con il bimbo nei dintorni di casa e in una situazione di sicurezza, perché abbia pazienza, non deve essere, a mio avviso, il vigile o comunque il carabiniere, piuttosto che guardia di finanza, che mi venga a dire lei non è a distanza di sicurezza. Devo essere io il primo garantire.
Le stavo dicendo, se una persona X, non io, diciamo una persona X, perché è importante che capiscano gli ascoltatori, poi io sono duro di comprendone, quindi non capirò mai, ma se io, cittadino, sono in una condizione in stress perché vivo da 48 ore nello stesso posto e decido, per la mia salute psichica e anche fisica, di andare a prendere una boccata d'aria senza fare chilometri, ma a 500 metri, massimo 500 metri da casa mia, da solo, in compagnia del cane, in compagnia della mia figlia, tenendo le distanze, non assembrandomi, posso farlo?
Certo.
Oh, perfetto.
Ripeto, nessuno vieta questo. Quello che viene vietato, anzi, quello che viene sconsigliato e raccomandato, e quello che oggi crea polemica è il fatto che lo sappiamo tutti, perché purtroppo tutti ormai siamo social e tutti abbiamo visto quello che è successo in posti come le cascine domenica, dove non c'era non si faceva la passeggiata, c'era un ingorgo.
Ma allora, mi permetta, avvocato, però in questo caso io torno al principio, diciamo, della legge. Non si può estendere la responsabilità individuale a tutta la collettività. Chi ha sbagliato in quel caso pagherà, ma non è che possiamo pagare tutti noi perché qualcuno ha sbagliato, perché questa dal punto di vista della legge, insomma, no.
Allora, il problema è un altro. Noi abbiamo fatto una premessa: io in cittadino devo essere il primo responsabile e sapere e conoscere quali sono le misure a tutela. Allora, se io, che voglio giustamente fare la mia passeggiata, che so che le cascine sono belle, arrivo e vedo che esiste una situazione che non mi permette di garantire quelle che sono le precauzioni, io cittadino per primo
devo andare via, certo, ma su questo siamo d'accordo. Allora, su questo siamo d'accordo.
Se questo non è possibile, non è nemmeno pensabile che la polizia intervenga e multi decine e decine di persone. Quindi è vero quello che dice lei, è verissimo che poi alla fine hanno chiuso i parchi. Perché? Perché era impossibile controllare una situazione del genere. E a mio avviso, io dico, è scandaloso che questo sia successo, è assolutamente scandaloso. Perché non si sta...
No, io sono d'accordo, io voglio ragionare solamente in termini di diritto. In termini di diritto, estendere, lei mi insegna, la responsabilità personale alla collettività è una barbarie.
Qui non è una questione di responsabilità personale, perché qui è una questione di riuscire a garantire la sicurezza. Allora, se io non riesco a garantire la sicurezza...
Ma è grave che una città come Firenze, nel caso specifico, non riesce a garantire la sicurezza al Parco delle Cascine. È un'affermazione grave, non mi sentirei di sottoscriverla.
Perché diventa, è questo il problema di fondo. Come si può garantire la coscienza delle persone? Perché qui non è una questione di garantire la coscienza.
Va verificata sul posto. Io oggi sono uscito per motivi di necessità, andando da mia figlia, sono divorziato, quindi potevo andare, giusto? Potevo andare da mia figlia?
Ni.
Come ni?
Perché questo non è previsto, quindi anche qui purtroppo è uno dei problemi.
Ma io ho letto le FAQ sul sito del Ministero degli Interni, è proprio specificato.
Diventa interpretativo, perché non è previsto tra le ipotesi che mi autorizzano ad uscire, però ovviamente qui abbiamo tutte le problematiche di garantire i vari diritti di visita dei padri, e quindi è una situazione che mi rientra nello stato di necessità, e quindi io ti dimostro che vado da casa mia a casa della figlia, la prendoci, anche se, voglio dire, siamo al solito problema, cioè qui abbiamo comunque una contaminazione, una vicinanza.
Avvocato, ma questo si è anche semplicemente andato al lavoro, allora dobbiamo davvero chiudere tutto. Comunque, veniamo alle domande degli ascoltatori. La domanda, sono tante, davvero, cominciamo dalla prima che è arrivata in ordine, perché poi se no li perdiamo. Dunque, la prima domanda è questa. No, la passeggiata abbiamo già risposto. Potete spiegare il meglio l'autocertificazione? Allora, io dichiaro di non essere risultato positivo al virus Covid, però poi dopodomani mi fanno il test e scoprono che sono malato.
Infatti c'è una data sul verbale. Qui lì c'è scritto che io dichiaro di non essere risultato positivo, il che presuppone che io abbia fatto un controllo.
Perfetto, quindi non si rischia nulla se controllato oggi mi trovano positivo dopodomani.
Certo, non c'è scritto che io non sono positivo, perché giustamente non lo posso sapere. Io sto bene, ma potrei essere positiva. Lì c'è scritto sono risultato positivo, il che presuppone che qualcuno mi abbia fatto una verifica. Quindi io posso essere risultata positiva, ma stare benissimo, non essermi messa in quarantena e andare a fare la spesa.
Un altro, questo è molto particolare, avvocata, come sai i nostri ascoltatori sono creativi, ma sono i casi della vita poi in realtà.
Certo,
sono a metà di un trasloco, da San Miniato Pisa a Livorno. Il mio contratto nella nuova casa è partito il 15 marzo. Posso continuare a fare i viaggi in macchina per concludere il trasferimento? Ci chiede Adrian.
Allora, questo tra l'altro è molto particolare, ma ahimè molto frequente, perché mi è capitato insomma anche a me un, che mi hanno chiesto questo problema del, del trasloco, e anche lì la risposta sarebbe sostanzialmente no. Quindi perché? Perché questo presuppone un continuo spostamento, ovviamente. Ora nell'altro caso c'erano due famiglie, una doveva traslocare, l'altra doveva andare, quindi ho detto mettetevi un attimo d'accordo fra di voi perché avete ambedue il divieto di non uscire. Però anche qui dov'è lo stato di necessità? Cioè è questo, cioè, da questo noi dobbiamo partire, non dal fatto che io devo fare una cosa perché so che devo farla oggi, perché se io ho fissato un appuntamento da un notaio per stipulare un contratto, anch'io ho una data, ma se c'è lo stato di necessità ovviamente l'adempimento deve essere portato in fondo. In questo caso non è uno stato di necessità, quindi il dover effettuare un trasloco, purtroppo, anche perché paradossalmente quali potrebbero essere le conseguenze negative? Di natura economica, ma se io guardo la lettera della legge non mi rientra nello
insomma, Conte, questo è contestabile, diciamo, questo è contestabile. Sono un fotografo professionista, ho uno studio fotografico, se ho necessità di andarci per motivi di lavoro, stampa, ritocco immagini, eccetera, senza coinvolgere altre persone, cosa rischio se vengo fermato? Ci chiede Alessandro.
Assolutamente niente, basta che lui dichiari nell'autocertificazione quello che ha appena scritto nel messaggio, quindi dichiara. Cioè, allora, facciamo capire una volta per tutte che cos'è questa autocertificazione. L'autocertificazione è una dichiarazione con la quale io, appunto, scusate che mi ripeto, dichiaro una situazione. Siccome il lavoro, non il tipo di lavoro, ma il lavoro è previsto come causa che mi permette di uscire, io certo se certifico che io vado presso il mio studio legale, perché anch'io ho uno studio legale e mi reco al mio studio legale, ma invece di andare al mio studio legale io vado altrove,
allora divento sanzionabile, che, certamente.
No, io faccio una falsa dichiarazione.
Esatto.
Ma se io dichiaro che ho un, perché voglio dire, poniamo il caso anche un negoziante che ha un negozio che non può lavorare perché ha chiuso, ma nessuno vieta al negoziante
di andare al negozio, perché ovviamente può fare inventario o altre robe. Chiaro, quindi può andare. Posso andare a eseguire lavori agricoli in un terreno di mia proprietà?
Certo, è sempre lo stesso meccanismo, anche qui rientra o lavoro o stato di necessità, perché se non ci vado mi va a carte 40
l'orto, insomma. Poi ci dobbiamo approvvigionare anche oramai l'autoproduzione è fondamentale. Ci richiedono questa cosa, come posso dichiarare non essere positivo senza aver fatto il test? Ad oggi non sei positivo perché non hai fatto il test, giusto? Quindi non è falsa dichiarazione.
Ripeto, va letto bene, sei risultato positivo, quindi se io sono risultata vuol dire che ho fatto una verifica.
Altrimenti no. Abbiamo un vocale, vediamo se riusciamo a mandarlo, 18:57. No, nel frattempo mentre lo prepariamo, eccolo.
Entro il 31 marzo devo traslocare perché sono in affitto. Avrò quindi bisogno di trasportare tutti i miei beni, in realtà pochi, nella nuova casa, che però si trova in un altro comune. È possibile fare questa cosa? E se sì, come? Ho bisogno di qualche permesso o basta l'autocertificazione? Grazie.
Anche questa è una...
La domanda è sostanzialmente la stessa, e riterrei che in questo caso, essendo un trasferimento da un comune a un altro, di fatto mi sembra che non ci siano problemi. Qui è dichiarato lo stato di necessità, io mi trasferisco da un posto ad un altro, cioè è come se io dovessi fare un trasferimento per lavoro. Se mi trasferiscono, io mi devo trasferire in un altro luogo a lavorare, è ovvio che lo posso fare. Cioè, qui passiamo dal fare le girate a situazioni che oggettivamente
lei mi banalizza la girata, avvocato, la passeggiata, ma pensi a tutti questi. Ci dicono da anni che camminare o almeno 20 minuti al giorno è fondamentale per la nostra salute.
Sono perfettamente d'accordo e sono favorevole a questo. Mi pare che gli italiani, però, che sono da anni che dicono che bisogna camminare mezz'ora al giorno, io vorrei vedere.
Dobbiamo ragionare in termini di diritto, non è che sulle abitudini pregresse.
Noi dobbiamo ragionare in termini di diritto, ma vorrei ricordare, sì, e questo l'ho già avuto già occasione di dirlo anche anche a dei clienti, vorrei ricordare che la situazione che stiamo vivendo è una situazione emergenziale, quindi le norme di diritto che noi conosciamo non si sono mai trovate a dover affrontare una situazione.
Certo, ma infatti però quindi, ci sono dei decreti e ci sono delle disposizioni.
Bene, per cui ci dobbiamo attenere al decreto e ci dobbiamo, e i primi ad avere la consapevolezza e la coscienza di come ci possiamo attenere al decreto senza violare i nostri.
Siamo noi, no, ma su questo sono d'accordo. Siamo però io gliel'ho già detto preparando questa trasmissione stamattina sentendoci. Questa mattina sono rimasto davvero allibito dal fatto che una volante della Guardia di Finanza con l'altoparlante diceva alle persone per strada: tornate a casa, che ci fate per strada, è vietato passeggiare. Con un atteggiamento, io innanzitutto vorrei capire se una cosa del genere.
Ora qui probabilmente arriviamo nel senso, forse ci sono delle metodologie che possono essere forse eccessive, non lo so, io non ho sentito, quindi mi fido di quel che dice lei, però a lei ha dato fatto.
Deontologicamente sarei tenuto a dire la verità, quindi.
Ok, infatti io non lo metto in dubbio, però io al tempo stesso mi sono sentita molto, come dire, dispiaciuta o anche mi sono un po' vergognata che altrettanto abbiamo dovuto investire delle pattuglie che hanno anche altro da fare per far disperdere le persone ai giardini. Ecco, io questo lo trovo un po' umiliante per i fiorentini.
Sono d'accordo, però
lo trovo umiliante che debba venire.
Sono d'accordo, detto questo, però far rispettare l'ordine e il loro lavoro, andare col megafono a dire non passeggiate, non lo so se dal punto di vista, diciamo, proprio democratico.
Si sarà proprio imbattuto nella pattuglia.
Guardi, io non lo so, però dal punto di vista democratico io è una cosa che francamente mi ha un po' irritato. Ecco, poi ognuno la prende come vuole, ma mi sono sentito un po' in una distopia. Allora,
accettiamo l'irritazione. Vorrei ricordare però un piccolo particolare di cui non abbiamo parlato, ma giusto due battute.
Sì.
Sulle conseguenze delle denunce, perché
ci arriviamo perché sono tanti messaggi. Affrontiamo la casistica, poi le conseguenze ci arriviamo. Abbiamo 10 minuti scarsi. Due persone che stanno insieme ma sono separate a causa delle restrizioni, se stanno isolati 15 giorni ognuno ha la propria casa, poi si possono incontrare dopo 15 giorni? Sì, hanno rispettato le regole della quarantena.
Che vuol dire?
Ho capito. Sono separate a causa delle restrizioni. Se stanno isolati 15 giorni.
Se ognuno... a causa delle restrizioni, le restrizioni valgono fino al 3 di, al momento fino al 3 di aprile. Quindi non capisco, 15 giorni, a meno che non stiano parlando di una quarantena.
Comunque, non puoi andare alla fidanzata. Ecco, diciamo, non è causa di necessità, no. Non è contemplata. No. Se questa la domanda. Oddio, quante ne sono arrivate? Dunque. Mi fanno di nuovo notare che nel documento del Ministero degli Interni andare dalla figlia a casa del figlio presso l'abitazione della moglie e del marito separato, divorziato, è permesso, proprio esplicitamente.
Sì, infatti viene rientra in quello che è l'interpretazione, cioè sto dicendo che queste sono le parti interpretative del decreto, perché nel decreto non è previsto, quindi, perché poi alla fine c'è l'estensione sullo stato di necessità, anche perché sennò io non potrei.
Ok, non è il mio caso, ma altri amici, è un messaggio, che si stanno separando, non sono tutelati dai loro avvocati in questo momento sulle visite ai figli. Si facciano tutelare.
Il problema dei loro avvocati.
L'avvocata Parenti ha uno studio, riceve.
Esatto.
Allora, ho il mio cane a casa dei miei genitori dove io ho la residenza, ma vivo e lavoro e sono domiciliato a Firenze. Posso andare a riprenderlo per riportarlo a casa mia?
Certo.
Ok, i cani, perché lei ha cani, perciò è molto accondiscendente.
No, non sono accondiscendente, voglio dire, è una situazione in cui tra l'altro se anche i genitori, che non so, hanno una certa età, uno stato di necessità anche per portare un chilo di pane perché ai genitori, certo, uno lo può fare. Insomma.
Posso portare un medicinale ad un parente con mal di denti? No. Va a prendere in farmacia, no? Come...
Allora, se il parente è impossibilitato a muoversi, lo ritengo uno stato di necessità, certo, si porta, anche perché, appunto, poi arriveremo dopo alle conseguenze. Uno ha lo scontrino, fa lo scontrino in farmacia e attesta che il parente non si può muovere, non può andare perché sta male, e quindi lo ritengo uno stato di necessità, anche perché abbiamo tutti i volontari che comprano le medicine per le persone, quindi io posso fare l'autovolontario al mio parente. Cioè non è un
chiarite problema. Il fatto dei figli di coniugi separati, per favore. favore, l'abbiamo chiarito, si può andare, ci sono anche le FAQ del Ministero degli Interni, quindi su questo l'abbiamo chiarito.
Mi raccomando, autocertificazione. Suggerisco anche ai miei clienti, mi scusi Guarino,
prego.
Suggerisco anche ai miei clienti, proprio per essere tranquilli, di portarsi dietro anche il provvedimento del giudice, così nessuno può dire niente.
È vero, la sentenza. Sono la sentenza oppure insomma la di separazione o divorzio. Sono un podista regolare, posso continuare ad andare a correre da solo in posti poco frequentati?
Sì.
Vivo a Firenze, mia madre 84enne vive solo a Viareggio, posso andare da lei?
E questa la vedo più complicata decisamente, perché prima di tutto perché sappiamo che le restrizioni, quindi non può andare, nel senso non so cosa vuol dire andare, cioè se si tratta di andare a portargli la spesa e lasciarla a un metro di distanza rispetto alla persona di una certa età, la risposta può essere sì, però dice, vado a trovare mia madre, la risposta è no.
Allora, stanno arrivando tantissime, secondo me avvocata domani sera se non ha nulla da fare, ma tanto in quarantena ci toccherà rifare una sortita, perché ora le voglio far dire anche le conseguenze, però due ultime le vorrei evadere con lei. Posso accompagnare in macchina mia figlia incinta al settimo mese ad una visita ecografica? Lei non ha la patente.
Sì, a condizione che la figlia sia messa dietro, non accanto e con la cintura, vabbè la cintura è sicura,
ecco, ovviamente, caso.
Però non può essere accanto al guidatore, quindi è previsto un guidatore e un passeggero, ma dietro mi raccomando.
Venerdì mi scade una rata dell'università, posso andare in banca a fare il pagamento?
Allora, le banche, dipende da quale banca, perché ci sono molte banche, ho visto nei siti, che stanno facendo solo ed esclusivamente servizi online, hanno chiuso gli sportelli. Quindi in teoria la risposta, anche se oggigiorno, signori, i pagamenti ormai sono tutti online e quindi dovrebbe essere l'occasione per imparare, comunque ci sono delle banche che non fanno questo servizio. Quindi in teoria in banca è possibile andare, perché non ci dimentichiamo che tutti quelli sono gli esercizi rimasti aperti, banche, posta, piuttosto che vabbè, ovviamente tutti i farmaceutici, è ovvio, se è aperto presuppone che qualcuno ci possa andare, quindi se io dichiaro che vado in banca posso andare.
Allora, veniamo alle conseguenze, però guardi, le cito, questa è una chicca, per dire il genio italico dove arriva, se prendo il domicilio a casa della mia fidanzata, ci posso andare? Questo è il genio, secondo me.
Questo è amore.
Allora, le conseguenze, perché non sono banali, no?
No, le conseguenze non sono banali, perché e anche qui si sta facendo un po' di confusione pensando ti fanno la multa. Ecco, non è così, perché siccome esiste un ordine dell'autorità, che è il famoso decreto che ormai tutti conoscono, se questo decreto viene violato e quindi io vengo trovata fuori così senza un motivo, oppure lontano da casa, o comunque, ripeto, in una situazione che non posso nemmeno con la più grande fantasia ricondurre a nessuna legittima, io ho un provvedimento che mi contestano l'articolo 650 del codice penale, che quindi è un reato a tutti gli effetti. E questo presuppone che poi a me si aprirà un procedimento penale a tutti gli effetti, mi verrà nominato un avvocato, se non ce l'ho mi viene nominato l'avvocato d'ufficio, e quindi poi io avrò pendente un procedimento penale, mi arriverà poi la segnalazione e a quel punto dovrò affrontare con l'avvocato quelle che sono le conseguenze. Potrò anche chiedere di trasformare l'oblazione, ormai sono termini di cui si sente parlare, quindi estinguere questo procedimento pagando una somma di denaro in modo che io non abbia conseguenze sulla fedina penale. Però sono passaggi che comprendiamo, non sono pagare la multa perché sono...
Non sono banali, assolutamente.
Se a quel che ha detto si aggiunge che, siccome noi siamo molto fantasiosi, pensando di fare meglio, faccio anche una dichiarazione falsa, no, sono qui perché lavoro lì, ecco, quello che ho appena detto, cioè sul fatto che posso poi eventualmente pagare una somma di denaro e non avere conseguenze, non sarebbe possibile, perché oltre alla violazione e quindi all'articolo 650 mi verrebbe contestato anche il falso, che è quell'articolino che si trova nella dichiarazione. A un certo punto c'è scritto sotto la mia responsabilità penale, eccetera, eccetera, 495 il codice penale, cioè il falso.
E quanto mi costa questo falso?
tanto perché la reclusione è da 1 a 6 anni.
Ecco, quindi perfetto. Non conviene. Allora, grazie davvero, avvocata. Non so se poi domani avrà tempo, ma qui è un fiume di quesiti, come puoi immaginare, perché naturalmente la casistica è molto varia. Un'unica cosa vorrei precisarla in conclusione, che riguarda l'autocertificazione, perché la persona ci ha scritto: ma se io non posso stampare l'autocertificazione, vale sullo smartphone? In realtà, se io ho capito bene, poi se ho capito male mi corregga lei, anche chi ferma a, cioè puoi anche verbalmente fare la tua autocertificazione
hanno i moduli, diciamo che portarti dietro l'autocertificazione è soprattutto, come dico io, una forma di comodità, perché è comodo, una forma, a mio avviso, e questo lo consiglio, di tranquillità, perché una cosa è aver già scritto tutto, una cosa è trovarsi davanti l'autorità e quindi uno insomma rischia anche di fare un po' di confusione su quello che dichiara, quindi l'autocertificazione serve anche quello. Però in realtà l'autocertificazione c'è anche, ce l'hanno anche loro i moduli, e può essere fatta davanti al
pubblico ufficiale. Grazie davvero, avvocata. Poi vedremo insomma di rimbastire un'altra trasmissione, tanto come dicevamo l'anno scorso non costa nulla, no?
Certo, mi raccomando, l'autocertificazione, già chi se la porta dietro, duplice
portatevela
copia,
sì, questo lo stiamo dicendo sin dal primo momento,
ma duplice copia, così uno la due, una viene data all'autorità, un'altra me la tengo per sapere che cosa ho dichiarato, perché poi
non si sa mai. Esatto. Grazie, buona serata all'avvocata Annalisa Parenti. Noi siamo in conclusione.
Buona serata.
Vi avevamo promesso di farvi risentire l'intervista.